Secondo Re, capitolo 4, benedetto il nome del Signore. Dio sia lodato. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse ad Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto a prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo le disse: «Che cosa? Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto di olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi ritorna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi e a mano che saranno pieni, falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portarono i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse al suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò a riferì all'uomo di Dio e le disse: «Che le disse? Vai a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli». Dio sia lodato. Alleluia. Quest'oggi vogliamo fermare l'attenzione sulla domanda di Gesù, sulla domanda di Eliseo che rappresenta Gesù. Che cosa hai in casa? Che cosa hai in casa? Ne fa due di domande. Prima dice: che cosa posso farti? Che devo fare per te? Ma a questa domanda non c'è risposta. Segue subito l'altra. È vero, non ci dice i tempi. Non sappiamo se lui abbia detto: che cosa vuoi da me? E rimase lì a guardarla negli occhi, attendendo una risposta. E forse i suoi occhi, il suo volto, ma già le parole precedenti avevano già rivelato tutto. Però voleva vedere forse la fede, voleva vedere l'espressione del suo volto. E poi disse subito: che cosa hai in casa? Sono delle domande che ci fanno riflettere. Gesù spesse volte propose delle domande. Cosa vuoi che io ti faccia? Anche se era evidente, era un cieco quello che gli domandava guarigione, o era un paralitico, cosa vuoi che io ti faccia? Quest'oggi la domanda si rivolge a me e a te: cosa hai in casa? La casa del tuo cuore, cosa c'hai nel tuo cuore? La casa, la tua famiglia, che cosa hai in famiglia? Che cosa hai? È una domanda che necessita una risposta, o più di una risposta. Innanzitutto voglio dire in poche parole una cosa, perché la predicazione deve essere poggiata sulla scrittura e deve essere poggiata sulla realtà dei fatti biblici. Abbiamo detto che Eliseo è una figura di Gesù, o più esattamente un tipo di Gesù. Gesù è l'antitipo. Nella Bibbia ci sono molti tipi di Gesù. Giuseppe è un tipo di Gesù. Isacco è un esempio, un tipo di Cristo. Perché nella sua biografia, nella sua storia personale, ci sono delle cose che poi si verificano in Gesù. Eliseo è tipo di Cristo perché? Perché intanto lui era un maestro dei profeti, il maestro che insegnava a molti giovani uomini che volevano studiare la scrittura e le cose di Dio. E Gesù è il maestro dei maestri. Ha avuto dei discepoli e ancora oggi una scuola nella quale facciamo parte, una scuola che, nella quale siamo come alunni del Signore. Lui è il maestro dei maestri. Eliseo, quando chiese, fu richiesto a lui, cosa vuoi? Elia gli chiese, lui disse, io voglio una parte doppia del tuo spirito. Era la richiesta del primogenito. Il primogenito poteva avere una parte doppia e Gesù è il primogenito dei morti. Colui nel quale lo spirito è dato non in doppia misura, ma senza misura. E poi vi sono altre, tantissime altre cose che rivelano che Eliseo può essere un tipo di Cristo, una figura di Cristo, d'accordo? E quindi questa donna che va a Eliseo può rappresentare la mia persona, la tua persona che va a Gesù. Una donna rimase vedova e andò ad Eliseo. Questa donna può essere la tua persona quest'oggi. Tu che ascolti, puoi identificarti in questa donna, anche se sei un uomo, ben inteso. Possiamo identificarci in questa persona e possiamo essere noi lì, al posto suo, per chiedere a Gesù, ho bisogno di te, cosa hai in casa? E noi questa mattina, in questo giorno, vogliamo dare una risposta doppia. Innanzitutto, che cosa hai in casa di negativo? Che cosa hai in casa che non va bene? Che cosa hai in casa, nel cuore, nella famiglia, che non va? Che ti preoccupa, che ti fa star male? Che cosa hai in casa? E mentre la parola si svela dinanzi a noi e la storia si sviluppa, può darsi, sono sicuro, che lo Spirito rivela la tua situazione, quello che sei, quello che hai, la situazione che vivi. Perché il Signore, mediante queste parole antiche, ci parla in modo potente e profetico. Ci crediamo. Gloria al Signore. E per questo siamo qui quest'oggi ad ascoltare la sua parola. E allora andiamo subito nel centro del messaggio. Che cosa hai in casa? Che cosa hai di negativo in casa tua? La prima cosa, ritorniamo con lo sguardo sulla Bibbia. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse ad Eliseo e disse, mio marito, tuo servo, è morto. Che cosa hai in casa che non va? Io in casa mia ho la mancanza di un marito. Ho nella mia casa un lutto. Un lutto. Ho la mancanza dell'affetto che riempiva il mio cuore. Ho questo dispiacere. Quante famiglie, quanti cuori vivono questo strazio? E non parlo, mi riferisco semplicemente alla mancanza del marito, la mancanza di un coniuge in senso letterale, ma la mancanza, il lutto del più grande coniuge, di Dio. Dio nella scrittura si è presentato come il marito di Israele e oggi Cristo è il marito della Chiesa, la sposa sua. Che cosa hai in casa? Ho un problema grande. Manca lui, manca Dio. C'è questo lutto, c'è questo dispiacere, ma magari c'era ed è come se fosse morto, oppure non l'ho mai realizzato e per me è come se non esistesse. C'è qualcuno che dice Dio è morto. Un filosofo diceva Dio è morto. E una mattina incontrò un predicatore presto, aveva sempre la fronte corrugata, lo guardava sempre con uno sguardo accigliato a quel predicatore che parlava di Dio. Disse, Dio è morto. E quando è morto? Io poco prima ho smesso di pregare, l'ho sentito vivente. Dio è morto per tanti, ma Dio è vivente, gloria al Signore. Dio vive, gloria al Signore. Questo è il messaggio che noi diciamo. Cristo Gesù è risorto dai morti ed è vivente. Cosa hai in casa? O la mancanza del marito? Cosa hai in casa? C'è la mancanza di un padre. Un marito morto, un padre morto. Dio è anche il Padre, e Padre, gloria al Signore. Gesù è venuto a presentarci Dio come Padre, alleluia, una bellissima figura che era velata nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù, è una figura gloriosa, e quando ha insegnato a pregare, ha detto, quando pregate, non recitando a memoria delle cantilene, ma quando pregate, ricordatevi innanzitutto questo modello, questo schema di preghiera. Rivolgetevi a Dio come tuo Padre, Padre nostro. Alleluia, che rivelazione. È vero, fratelli, sorelle, amici cari, Dio è un Padre. In quella casa non c'era. Si sentiva il vuoto. Cosa c'hai in casa? C'ho questo vuoto. Che cosa hai in casa di negativo? C'ho i debiti. I debiti. Che brutta parola. E chi ha i debiti? Mi seguite? I debiti è una cosa triste. La Scrittura ci dice di pagare i debiti. Questo uomo che era morto, era un figlio dei profeti. Questo uomo che era morto aveva lasciato dei debiti. E non è come oggi, magari oggi si trova qualche escamotage, qualche situazione, un po' di assistenza, perché magari un vedovo o una vedova ha la pensione, non so, però i debiti sono rimasti sempre uguali, un terribile male per tante famiglie. Ho dei debiti, mio marito è morto e mi ha lasciato i debiti. I debiti ci parlano del peccato. Una delle descrizioni del peccato sono i debiti. E noi tutti, o grandi peccati o piccoli peccati, sono debiti che non riusciremo mai, mai, e lo ripeto ancora, mai a pagare. Non riusciremo mai a pagare. Tutte le tue opere buone, tutti i tuoi sacrifici, tutte le tue penitenze non potranno mai pagare neanche una piccola bugia detta a scopo di bene, tra virgolette, ammesso che vi si possano dire bugie a scopo di bene. Niente, solo il sangue di Gesù può pagare il grande debito dei nostri peccati. Ditemi un bell'amen. Solo il sangue di Gesù, l'opera perfetta di Gesù alla croce, solo Gesù è il Redentore e solo il suo sangue purifica da ogni peccato. Ho i debiti, cosa hai in casa? Ho il lutto, un marito, un padre, ho i debiti. Che cosa hai in casa? Si aggiunge un'altra grave minaccia. Ho la minaccia incombente della schiavitù. Il creditore, colui che deve venire a pagare, non vedendo che c'è nessuna risorsa, ha detto: mi prenderò i tuoi figli. Al verso 1, il suo creditore è venuto a prendersi i miei due figli come schiavi. Immaginate una moglie, immaginate una donna, una vedova che ha perso il marito e adesso sta perdendo i suoi due figli. La legge levitica prevedeva che in questo modo si pagassero i debiti, perché i debiti vanno pagati, e dovevano essere lì al servizio del creditore fino al pagamento totale del debito o fino all'anno del giubileo. Comunque era una straziante separazione. Fratelli e sorelle, cosa c'è in casa? C'è la paura. In casa mia c'è l'angoscia. Prima con mio marito c'era un po' di preoccupazione, ma quella si è trasformata in angoscia. Adesso vedo una tempesta, un uragano che sta venendo contro casa mia, una fiumara che presto invaderà la casa mia. La mia casa è minacciata dalla malattia, la mia casa è minacciata dai debiti, da litigi, da problemi. Io non so quali sono i problemi del tuo cuore, della tua casa. Cosa c'è in casa? Questa donna aveva paura, lutto, angoscia, aveva solitudine in questa casa. E poi, cosa c'è in casa? Non c'ho nulla. Vuoto, mancanza di cibo. Oh, quante famiglie, quanti cuori vivono in questo modo. Ma guardiamo la secondo aspetto, rovesciamo la medaglia. Amen? Vogliamo girare pagina? Perché io voglio vedere le cose positive di questa casa. Perché in questa casa, dove c'era la solitudine, la vedovanza, c'erano orfani, vedove, c'erano debiti, c'era il vuoto, c'era la mancanza di cibo, le dispense erano vuote, il frigorifero era vuoto, ammesso che c'era, non c'era frigorifero. E gli scaffali, i vasi dove c'era il grano, adesso non ce n'è più, era vuoto. Cosa c'hai in casa? Nulla. Cosa c'hai in casa? Vediamo le cose positive. Cosa c'hai in casa? Oh, in casa mia c'è il timore di Dio. Tu sai che il tuo servo temeva Dio. In casa mia c'era la santa scrupolosità. In quella casa dove c'erano tutte quelle cose negative, c'era il timore di Dio. Quel servo che era morto aveva lasciato il timore del Signore. Che cos'è il timore di Dio? Alleluia. È la santa scrupolosità per fare la volontà del Signore. È la ricerca continua di piacere a Dio. Il timore del Signore è lo zelo di servire Dio, di piacere a Dio. Nella mia casa c'è rimasto questo. È vero, ci sono i debiti, ma mio marito mi ha lasciato una ricchezza più grande, il timore di Dio. E la donna dice, tu lo sai, il suo timore di Dio, il suo servizio, tu lo conosci. Non era nascosto, non era in teoria. C'è tanta gente che dice, io sono un servo del Signore, ma non lo dimostra. Questo servo, tu lo sai, faceva appello alla memoria di Eliseo. Gloria al Signore. Cosa c'è in casa tua? C'è il timore di Dio? Puoi rispondere sì? Se non c'è, questo oggi vogliamo dire, Signore, metti nel mio cuore il tuo timore. Cosa c'è in quella casa? Cosa hai in casa? In casa mia c'è l'esempio bellissimo del servizio a Dio. Tu sai che il tuo servo... Tu sai che il tuo servo temeva Dio. Tu lo conosci. Era uno dei 7.000 che non aveva piegato le sue ginocchia a Baal. Era uno che veniva dal tempo terribile di Acab. Fratelli, sorelle, mi seguite nell'amore del Signore. Lo Spirito Santo parla al nostro cuore. In quel tempo i profeti venivano uccisi. Qualcheduno dice che quest'uomo è stato quello che ha dato cibo ai profeti nascosti in una caverna. Chissà come aveva fatto quei debiti, forse per amore di Dio, forse andava alle lezioni in quella scuola e portava del cibo. Il servo di cui parla qui, e tu lo sai che serviva a Dio e temeva a Dio, appellandosi in questo modo ad Eliseo, vuol dire che quella vedova aveva avuto la manifestazione che il marito era un servo che dava a Dio il primo posto. Prima di me serviva a Dio, prima dei figli serviva a Dio, aveva messo il servizio al primo posto. Fratelli, sia questa la testimonianza. È vero, mi ha lasciato dei debiti. Ma tu lo sai, Eliseo, tu lo sai. Il profeta a volte veniva illuminato dallo Spirito Santo per conoscere cose segrete, cose che solo Dio conosceva, e veniva illuminato. Ci sono molti esempi. Vi ricordate, Eliseo, come seppe in anticipo dove sì, c'erano i nemici, eccetera, perché Dio lo illuminava. E questa donna sapeva che non poteva mentire, dicendo tu sai, e perché era sicura che la testimonianza di fedeltà e di servizio del marito era a tutti nota. In casa mia ci sono i debiti, c'è la sofferenza, c'è prossimamente la schiavitù, c'è la solitudine, adesso c'è quasi la disperazione, alleluia, ma in casa mia c'è il timore di Dio, c'è un esempio di servizio che è una ricchezza gloriosa. Ma attenzione, non finisce qua. Cosa c'è in casa tua? In casa mia c'è l'insegnamento della parola del Signore. Questo uomo era uno di quelli che non si era piegato davanti agli idoli, davanti ai Baal, davanti alle immagini, davanti alle sculture. E Dio dice ad Elia: ci sono, tu dici di essere solo, ma io ho contato, ci sono 7.000 che non hanno piegato le loro ginocchia, non si sono genuflessi dinanzi agli idoli, non li hanno baciati. Addirittura gli israeliti dicevano: marito mio ai Baali, agli idoli. È arrivato il tempo che qualcheduno smetta di dire così e dica a Dio: tu sei il mio marito. Dica al Padre: tu sei mio Padre, gloria al Signore, tu sei il mio Dio e non ne ho nessun altro. Cosa hai in casa? Ho il timore di Dio? Ho l'esempio di servizio lasciatomi da mio marito? Ho la parola del Signore, l'insegnamento del Signore? Ho l'insegnamento glorioso di Gesù? Alleluia, Signore aiutaci. Che cosa hai in casa? In casa ho un'altra bella cosa. Ho una santa moralità. Ho un comportamento sano. In casa i miei figli temono il Signore come il papà. Non è una grande ricchezza? Una grande ricchezza, fratelli e sorelle. Sapete, una volta siamo andati a fare un culto in un quartiere molto povero, popolato e malfamato di Napoli. Il comune ha dato ai fratelli evangelici in questo quartiere, la 167, un localino nel quale si possono fare i culti. E la gente dei palazzi intorno qualche volta va in chiesa. Un giorno ero lì che predicavo, c'era anche mia moglie, e prima del culto mia moglie ha sentito parlare alcune sorelle dietro di lei e dicevano: come sta il tuo figlio? Ha trovato lavoro? Sì, grazie a Dio, sì. E non erano convertite, erano persone del quartiere. E diceva: sì, ha trovato lavoro con la carrozzella. Mia moglie ha sentito, dice: ma che significa, scusami sorella? No, c'è un uomo che ha tante carrozzelle, ha tante sedie a rotelle per handicappati, e lui prende dei ragazzi che fanno gli handicappati e accettano e prendono le offerte, e poi alla fine della giornata si dividono le offerte. Ha trovato lavoro con la carrozzella, facendo finta di essere handicappato. E un'altra: è tuo figlio? A casa come va? Oh, stongo nella grazia di Dio. Mio figlio è andato in galera e adesso siamo tranquilli a casa. Drammatico, sorridiamo, però è drammatico. Quella donna veramente diceva: sto in pace. Una donna sola che stava in pace perché suo figlio era andato in galera. Questa donna invece diceva: i miei figli sono timorati di Dio, hanno preso esempio dal papà e io non voglio perderli. Eliseo, io non voglio perderli. Il debito mi costringe e i miei figli andranno via, fra poco li prenderà tutti e due, perché il debito è grande, lavoreranno lì per anni come schiavi. Non voleva perdere quei figli, perché cosa c'ha in casa? C'ho dei figli che temono il Signore, c'ho il timore di Dio, una santa moralità. In casa mia non si bestemmia, in casa mia non si litiga, o se si litiga si cerca la pace, se si alza la voce poi c'è la calma. Signore, metti questo nelle nostre famiglie. nella tua casa, lascia che entri Gesù e i debiti saranno, i debiti spirituali saranno tolti. Quando arriva Gesù, la solitudine svanirà, quel vuoto sarà riempito, quell'amarezza sarà tolta, il peccato verrà cancellato, il debito verrà annullato. Quando entra Gesù, entra la pace, pace sia a questa casa. Cosa c'hai in casa? In casa mia c'è un punto di riferimento, a casa mia c'è un amico, c'è un avvocato, una persona a cui rivolgermi, e quella persona sei tu, Eliseo. Questa mattina io voglio dire a te e a me: che cos'hai in casa? Puoi rispondere: a casa mia c'ho tanti problemi, c'ho tante difficoltà, ma a casa mia c'ho l'amico più affezionato di un fratello. A casa mia ho Gesù a cui potermi rivolgere. Questa donna aveva tante difficoltà, aveva un terribile, mostruoso futuro che si stava presentando davanti. Già stava vivendo il lutto e la vedovanza, adesso stava anche realizzando la perdita dei suoi due figli. Ma questa donna aveva qualcuno a cui poter dire le cose, una spalla su cui piangere, un avvocato a cui far riferimento, un pastore nelle cui braccia poteva affidarsi, aveva qualcheduno che poteva aiutarla. E noi quest'oggi predichiamo questa verità: possiamo avere Gesù, Gesù Cristo, il Salvatore. Puoi rivolgerti a Lui, puoi e devi rivolgerti a Lui, non ad un altro. Gesù è il tuo mediatore. Fra l'uomo e Dio non c'è altro mediatore se non Gesù Cristo. Lui è l'avvocato difensore che prende la tua causa e ti fa giustizia. Oh, cosa c'hai in casa? In casa, dopo l'esperienza, poteva dire: in casa mia c'è la grazia del Signore. La grazia del Signore, la grazia di Dio sia con tutti voi, diceva l'Apostolo. Perché? Perché la grazia? Cosa c'hai in casa? C'ho nulla se non un vasetto d'olio. Il fatto che dicesse vasetto d'olio, dallo studio nell'originale, ci fa presupporre un olio raffinato, un olio per ungere il corpo, quindi un olio di un certo valore. Però era un vasetto, ormai era limitato, poteva farci ben poco. Forse erano poche ormai il fondo di quel vasetto. Una cosa è certa: Eliseo le disse: vai a chiedere ai tuoi vicini dei vasi vuoti. Non ne chiedere pochi. Sapete perché? L'Iddio di Eliseo e di questa vedova è un Dio grande. Non chiedere poco, chiedi tanto, perché Dio dà in larga misura. Ci credi? Provalo, provalo. Mettilo alla prova e vedrai quanto il Signore è buono. Ne prende. E poi dice: chiuditi in casa. In altre parole, nessuno deve vederti il miracolo, deve vedere questo fenomeno glorioso che io concederò alla tua persona. Si chiudono in casa, chiama a raccolta i figli, e questi figli vedono con la mamma il miracolo della grazia di Dio. Possa il tuo cuore vederlo quest'oggi, mentre ascolti la parola del Signore, mentre hai questi bisogni che ti pesano nell'animo, questo bisogno che pesa nel tuo cuore, questa solitudine che tu stai vivendo, questa angoscia che stai provando, queste difficoltà che stai subendo. Prova a cercare il Signore Gesù Cristo, il vivente, il risorto, e vedrai se non ti darà la sua grazia sovrabbondante. Versano l'olio, e miracolo dei miracoli, l'olio non si esaurisce. Si riempie il primo vaso, lo spostano, si riempie il secondo, il terzo, fino a che tutti sono pieni fino all'orlo. Non ce n'è più nessuno, no mamma, sono tutti esauriti, tutti pieni, e l'olio si ferma. Gloria al Signore. E fin quando ci sarà un cuore vuoto che grida al Signore, quell'olio della grazia dello Spirito, della benedizione, scorrerà. C'è qualche vuoto? C'è qualche vaso vuoto questa sera, quest'oggi? C'è qualche vaso vuoto, bisognoso del nostro Dio? Quell'olio scorre ancora e scorrerà fino all'ultimo essere umano che nascerà sulla terra. Quell'olio scorre ancora per questa generazione, scorre ancora quell'olio della grazia per la tua famiglia, per il tuo cuore. Vai come un vaso vuoto sotto la sorgente e vedrai quest'oggi che questa parola è spirito e vita, è una parola reale, è una parola che tu sperimenti e realizzi per la grazia di Dio, il favore di Dio. Ha dovuto pagare qualcosa? No, perché la grazia di Dio non la paghi, la ricevi. La grazia di Dio non è il risultato del tuo sforzo, è il regalo di Dio al tuo cuore mediante Gesù, il Salvatore. E la grazia di Dio è il liberale e gratuito dono del cielo che il Padre dà a tutte le creature che ricercano in Gesù la sua benedizione. Quest'oggi ricevi la grazia di Dio. Quest'oggi tu potrai dire che cosa c'è alla domanda, che cosa c'è in casa tua? Potrai dire: in casa mia c'ho l'amico dell'amici, più affezionato di un fratello. C'ho il Salvatore del mondo. In casa mia c'ho l'avvocato a cui rivolgermi, e quando ci sono delle difficoltà, perché ci sono e ci saranno, io so che in Dio potrò trovare le risposte alle mie domande, la forza per il mio cuore. Alleluia. Possa esserci questa benedizione nel tuo cuore, nella tua casa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Chiniamo il capo.